problema della malattia mentale è molto legato all'emigrazione, laddove c'è un qualche tipo di sradicamento che può essere culturale, familiare, di ambiente, anche proprio di orizzonti di vita, geografici, linguistici, religiosi. C'è ieri come c'è oggi purtroppo e del problema della malattia mentale in generale si parla molto poco, c'è ancora questo stigma sociale che impedisce di parlare della follia. E c'era all'epoca e si parla molto poco, soprattutto della malattia mentale connessa al fenomeno migratorio, che colpisce tuttora sia gli immigrati stranieri, pensiamo per esempio ai tanti che si dirigono ancora oggi verso l'Europa, verso l'Italia e altri stati europei, sia gli italiani purtroppo che ancora oggi scelgono di andare all'estero in diverse mete. E per gli italiani nell'Ottocento appunto fu un problema grave che colpì molti italiani, purtroppo è difficile fare delle statistiche, non si sa neppure bene quanti italiani si sono diretti in Australia e ancora meno si sa quanti furono quelli che per certi versi scomparirono in queste strutture che all'epoca venivano chiamate asili dei lunatici, ma sono sostanzialmente i manicomi.
Come ha fatto a realizzare questa ricerca su un aspetto molto poco noto e su cui, insomma, non credo sia riuscito a trovare tantissima documentazione?
Da questo punto di vista l'Australia è molto avanti per quanto riguarda la classificazione degli archivi, soprattutto per quanto riguarda gli archivi dell'emigrazione. Ho realizzato questa ricerca partendo proprio dai documenti d'archivio, anche australiani, molti dei quali inediti, per cui è basata proprio sulle orme, sulle tracce di questi migranti, sulle lettere. Soprattutto negli archivi italiani, le lettere che gli emigranti inviavano a casa e che in molti casi permettono di tracciarne un po' il percorso e la vita lì in Australia, e questi sono in gran parte inediti prima d'ora, sui documenti d'archivio degli asili dei lunatici, quindi dei manicomi australiani che sono aperti agli studiosi, e spulciando questi archivi, cercando i nomi degli italiani, cercando le storie, incrociando i dati, si può riuscire appunto a fare un po', a scrivere queste biografie di questi italiani a ricostruirne un po' il percorso di vita spesso triste.
Quando si parla di migrazione, di emigrati italiani, si parla molto di nostalgia, ma lei identifica un po' nella nostalgia anche la depressione?
Esatto, sì. Molte delle motivazioni che accompagnano i ricoveri, gli internamenti nei manicomi per gli italiani, ma in realtà è un problema che si nota, colpiva un po' tutte le etnie, per esempio era molto diffusa anche fra i cinesi, è proprio quella della melancolia, che è un po' una definizione ottocentesca per indicare questo mal di vivere, alla quale proprio dedico un capitolo specifico con alcune storie nel mio libro. È un peggioramento, una forma grave, se così vogliamo dire, patologica, psichiatrica della nostalgia. È una tristezza che diventa mancanza, solitudine, lontananza. Spesso era complicato riuscire a mantenere i legami con la famiglia, rimasta a casa. Spesso le lettere impiegavano mesi per giungere dall'Australia all'Italia, dall'Italia all'Australia. C'erano incomprensioni, mancanze. Si perdevano di vista i contatti con i familiari a casa e con i familiari emigrati, c'era questo forte senso di abbandono anche rispetto per esempio ad una vita che in Australia non sempre corrispondeva ai sogni e alle aspettative che l'emigrante aveva, sperava di fare fortuna, di svoltare la propria vita, non sempre ci riusciva e si cadeva in questo abisso di tristezza, di mancanza, di nostalgia, di solitudine. Che poteva appunto diventare grave sino poi alla follia, a questa chiusura. Non ultimo, anche per una questione linguistica, era molto difficile riuscire a comunicare per gli emigranti che in gran parte non parlavano l'inglese, comunicare il proprio stato d'animo, farsi aiutare, avere un aiuto che andasse al di là di quello sanitario di base che talvolta mancava, ma che rimaneva in molti casi freddo, distaccato, per cui mancava proprio un aspetto affettivo, familiare, di vicinanza. E si poteva giungere appunto sino alla follia, quindi alla chiusura totale, al ripiegamento su se stessi, fino poi ad essere internati. In molti casi potrebbe anche non essere necessariamente una malattia psichica, psichiatrica, non necessariamente pazzi, semplicemente tristi, molto tristi, quasi fino alla follia.
Quindi lei quante lettere di migranti si è letto?
Tantissime, tantissime, varie decine, forse anche centinaia, queste soprattutto in archivi italiani, perché conservano la memoria proprio di questo fenomeno migratorio. E però è un piacere, sono lettere, molte delle quali riporto, alcune integralmente, altre con ampie citazioni, sempre letterali, per cui anche con questo linguaggio, alcune volte con errori grammaticali, un linguaggio molto semplice, orale sostanzialmente per emigranti che non erano abituati a scrivere, non erano usi alla scrittura, ma avevano una cultura e una comunicazione molto orale, però anche molto efficace, per cui sono lettere importanti, belle, che mantengono appunto questa memoria, spesso triste, ma anche spesso gioiosa. Insomma, non dobbiamo dimenticare che ci fu anche un'emigrazione di successo italiana in Australia, lo dimostra ancora oggi la vivace comunità italiana in Australia.
Immagino che lei abbia anche ricostruito un po' la storia di alcuni di questi migranti attraverso le lettere. Ce ne vuole raccontare una?
Sì, ci sono storie diverse. Innanzitutto io ritengo che fare storia significhi in gran parte occuparsi di persone, per cui tendo a guardare alla storia certamente anche nell'ottica dei grandi movimenti, dei grandi flussi. Nel testo non mancano riferimenti statistici, storici, ma poi soprattutto per un argomento di questo genere venire alle biografie, alla vita vera, vissuta, reale, è secondo me fondamentale. Sono riuscito a ricostruire alcune di queste vite, abbiamo per esempio donne sposate che raggiungevano il marito successivamente alla sua partenza in Australia e che poi per una serie di ragioni, in alcuni casi poco chiare, vengono a trovarsi in una situazione di tristezza, forse una gravidanza difficile, forse la perdita in tenera età del bambino, la solitudine per il marito lontano e la mancanza di contatti con i familiari a casa. Ricordo per esempio la storia di una donna originaria di Tirano, dalla Valtellina, da questa zona alpina provengono molti degli emigranti che si diressero soprattutto alla metà dell'Ottocento in Australia, i pionieri italiani in Australia sono soprattutto montanari, e questa donna viene cercata dal padre che è rimasto in Italia e che non ha più contatti con la figlia, che pure era là con il marito, ha avuto un figlio, non si capisce bene qual è poi il destino del figlio, anche il destino del marito, e si ritroverà poi questa donna in questo manicomio, passando in realtà da un manicomio all'altro tutta la sua esistenza. Questa è solo una delle tante storie possibili che appunto vengono raccontate nel libro. Ci sono figli che perdono la madre in tenera età perché la madre viene internata, ci sono mariti sottratti all'affetto dei figli e della moglie, ci sono figli che vengono cercati ancora dai padri, oppure genitori che vengono cercati dai figli rimasti in Italia, o addirittura in alcuni casi di figli che sono emigrati in altre aree, per cui figli dall'America che cercano padri che sono emigrati in Australia e viceversa.